Questo messaggio intitolato Io sto alla porta e picchio è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham l'8 dicembre 1957 al Tabernacolo Branham in Jeffersonville, Indiana, Stati Uniti d'America. È Gesù che ci salva dal peccato. E ora leggeremo solo un breve testo e vi parleremo pochi momenti dalla parola di Dio, perché dopo tutto questa parte onnisufficiente è la parola. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Chiniamo ora il nostro capo solo un momento prima di aprire la parola. Signore molto benigno, siamo lieti questa mattina per il privilegio che abbiamo di stare nella tua presenza, guardando a te e chiamandoti nostro Padre. Quando ricordiamo che nella nostra scrittura è detto pregate Padre nostro che sei nel cielo. Sappiamo che siamo del tutto impuri, che siamo nati nel peccato, formati nella iniquità e veniamo al mondo dicendo menzogne. E da miserabili e infelici quali siamo, col sangue del tuo figliolo però, del Signore Gesù, attraverso l'immeritata grazia che ci è stata data, abbiamo il privilegio di alzare lo sguardo e dire Padre, oh come ti ringraziamo per questo. E oggi, Signore, vorremmo chiederti di investigare i nostri cuori mentre adoriamo. Noi veniamo qui per nessun altro scopo che adorarti. E veniamo in questo grande giorno in cui ora stiamo vivendo, quando apparentemente tutto è venuto meno. Ma di sicuro c'è una cosa che non può mai fallire, cioè Gesù, poiché Lui ci ha detto quando era sulla terra che cielo e terra sarebbero passati, ma la mia parola non verrà mai meno. Che certezza abbiamo allora di basare la destinazione eterna della nostra anima sulla Sua parola. E ora ci è stato dato nella forma di libro chiamato la Bibbia, che sappiamo scritta dallo Spirito Santo e che può essere interpretata solo dallo Spirito Santo. Possa Lui venire ora su questa parola scritta, parlare attraverso labbra mortali e a orecchie mortali per darci comprensione eterna. Accordalo, Padre, affinché possa agitare i nostri cuori per amarlo di più e avere migliore comunione fraterna con Lui per portarci a una comunione più stretta. Questa mattina dunque vorremmo chiederti, Signore, che ci sono molti malati e bisognosi qui nella Chiesa in tutto il Paese, che possiamo ricevere oggi i benefici delle lividure del Suo corpo sui nostri, poiché sta scritto che Egli è stato ferito per le nostre trasgressioni e per le Sue lividure siamo stati sanati. E come gridò Davide in passato, «O anima mia, benedici il Signore e non dimenticare tutti i Suoi benefici, Egli è colui che perdona tutte le iniquità, che sana tutte le tue infermità. Accorda oggi, Signore, che in questa adorazione ogni persona qui che si trova nel bisogno di un'altra cosa, di salvezza per la sua anima o guarigione per il loro corpo, possiamo trarre oggi i benefici di questo grande, supremo sacrificio. Ci sottomettiamo ora a te, Signore, e preghiamo che tu parli attraverso di noi, ascolti attraverso di noi e rispondi alla preghiera, perché lo chiediamo nel nome del tuo benedetto figliolo, il Signore Gesù, nostro Salvatore. Amen. C'è così tanto bene nella parola di Dio che è una cosa difficile per qualsiasi persona scegliere mai un certo passo scritturale. Quando leggo la parola dirò, questo suona proprio così bene che lo sottolineerò. E quando andrò al prossimo servizio predicherò su questo argomento. Mi metterò a sedere per alcuni momenti, ascolterò lo Spirito mentre parla. Dopo non passerà che solo un altro po' che leggerò ancora un po' e troverò qualcosa che suona pure meglio. Lo sottolineerò e dirò, è su questo che parlerò quando andrò in chiesa la prossima volta. E per prima cosa sappiate che la mia Bibbia è segnata dalle certe cose su cui parlerò quando andrò in chiesa. Ecco quanto è buono il Signore, quanto è preziosa la Sua parola per i Suoi santi e che gran privilegio abbiamo oggi in questa ora, quando apparentemente tutte le speranze sono svanite, di trovare però nonostante ciò un fondamento solido e sicuro, cioè la parola. Pochi giorni fa è stato sul mio cuore, come dissi al fratello Neville, cioè glielo feci sapere tramite la nostra sorella Wood, che questa mattina avrei parlato sulla scritta sopra la parete. È stato un messaggio che il Signore mi ha dato sul treno mentre ritornavo dalla California. Ma il messaggio fu così emozionante e a una tale ora al punto da lasciare la gente trovare delle grandi cose. Anche questo Sputnik moderno di cui sentite tanto parlare è rivelato nella parola di Dio. E se vediamo l'ora in cui viviamo, siamo di sicuro alla fine. E se poi si lascia la gente in quella condizione, senza dopo portare un altro messaggio che segua per dare la speranza alla Chiesa, lascia allora in qualche modo la gente a porsi delle domande e la rende nervosa. Pensai dunque che avrei aspettato fino a domenica prossima, sarei tornato e allora avrei parlato sulla scritta sulla parete la domenica mattina e poi domenica sera avrei parlato sulla Chiesa che viene rapita prima della tribolazione. E se quindi queste cose sono così vicine, allora il rapimento è più vicino di quel che è, se la Chiesa se ne va nella, cioè prima della tribolazione. Sono quindi certo che capite che lo fa. Ora voglio leggere dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 3, che riguarda la Chiesa di questo tempo. Leggerò Apocalisse 3,14, cominciando col versetto 14. E all'angelo della Chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente. Così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Poiché tu dici io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti, e miserabile, povero, cieco e nudo. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro raffinato col fuoco affinché tu possa essere ricco, e una veste bianca affinché tu possa essere vestito e non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti negli occhi affinché tu possa vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò in lui e cenerò con lui ed egli con me. Ora è dal versetto 20 che vorrei ricavare il testo per vedere se Dio ci dia un argomento. Io sto alla porta e picchio. Tutto questo messaggio di questa mattina che abbiamo appena letto sono le parole di Cristo stesso dopo la sua risurrezione, che parla all'ultima epoca della Chiesa. Da quel capiamo, a quel tempo c'erano sette chiese, le sette chiese dell'Asia. Ognuna di esse aveva un angelo e quegli angeli erano stati mandati a guidare queste chiese nel corso dell'epoca, mentre adesso ci troviamo al termine dell'ultima epoca della Chiesa, quella di Laodicea. Ed è molto insolito vedere com'è sorprendente questa mattina questa cosa e come si riferisce a questa Chiesa di questa epoca. Vediamo le condizioni di tiepidezza e dell'indifferenza nella Chiesa che dicono: oh, siamo su un grosso programma, stiamo costruendo una chiesa da $1 milioni. La nostra chiesa prospera, abbiamo più membri di quanti ne abbiamo mai avuti. Il nostro pastore è meglio pagato e siamo migliori in tutto. Se questo non è l'appello dell'epoca, ma eppure la Bibbia dice tu sei nudo, povero, miserabile, cieco. Pensate solo a una persona che sia nuda, povera, miserabile, cieca e non lo sa. Ora se lo sapesse cercherebbe di migliorarsi, correrebbe via dalla strada per trovare dei vestiti. Cercherebbe di migliorarsi, ma se in quella condizione non lo sa, è una cosa terribile. Ora, a fronte di tutto ciò, questo non è il mio testo. Gesù disse: io sto alla porta e picchio, e se uno mi aprirà la porta, io entrerò in lui e cenerò con lui e lui con me. Che invito per una persona che vive in questa epoca di vedere queste cose orribili vedute che stiamo ora vedendo, è che con un tale invito glorioso: io starò alla porta e picchierò, e se uno udrà e mi aprirà, io entrerò in lui e cenerò con lui e lui con me. Che comunione, che privilegio, che compagnia. Sta alla porta e picchia. Quando quel grande artista, di cui in questo momento non ricordo il nome, dipinse il quadro di Gesù che bussa alla porta, ogni quadro, prima di poter acquistare notorietà, deve subire delle critiche, critiche al quadro di artisti famosi, per cui trovano tutti i difetti che ci sono in esso. Dopo perciò che questo noto quadro sia passato in pratica per l'anticamera dei critici, furono poste delle domande all'uomo che realizzò il quadro. Un critico disse: «C'è solo una cosa che posso trovare di errato sul suo quadro». Disse: «Lei si è scordato di mettere la toppa alla porta». E il pittore esclamò: «Oh no, lei ha frainteso. Se al di fuori ci fosse stata la maniglia, lui l'avrebbe presa e sarebbe entrato. La maniglia invece è all'interno, è la persona che sta dentro che deve aprire. Ecco come va. Nonostante tutta la pietà e la compassione di Gesù, sei tu colui che lo lascerà entrare o che lo terrai fuori. La maniglia è dalla tua parte». Il pittore si chiamava Holman Hunt, editore. Perché mai un uomo busserebbe alla porta di un altro uomo? Quale sarebbe la ragione? Ma per poter entrare, egli vuole entrare, vuole. Egli ha qualcosa di cui vuole parlare o qualcosa da farti vedere. Quando qualcuno bussa alla porta, vuole entrare, o per un po' di compagnia, o per dirti qualcosa. È per tale ragione che Gesù bussa alla porta. Che ne pensi delle tante chiamate che sono venute alla porta della gente nel corso delle epoche? Riportiamoci indietro solo per alcuni momenti. Pensiamo al grande re Cesare Augusto, ai giorni dell'impero romano, e se a un fante che viveva in una casupola da qualche parte fosse andato Cesare Augusto dal suo palazzo e si fosse recato alla baracchetta dove viveva il suo suddito e avrebbe bussato alla porta? Che esperienza emozionante sarebbe stata per quel suddito? Che il giorno glorioso imperatore di Roma si trovasse alla sua porta per cercare di scambiare una parola con lui. Oh, ne sarebbe stato contento. Avrebbe aperto la porta, si sarebbe prostrato sulla faccia e detto: «Grande imperatore, entra nella mia umile dimora. E se vedi qualcosa, quale che sia, che desideri, ti appartiene». Certo, sarebbe stato emozionato di avere un tale privilegio di ospitare l'imperatore di Roma del suo tempo. Che privilegio sarebbe stato per un contadino della Germania dei tempi di Adolf Hitler, il Führer della Germania, se fosse andato alla casa di un povero uomo e avesse bussato alla porta. L'uomo sarebbe andato alla porta, sollevato la tenda e visto che il Führer della Germania, il grande Hitler, il dominatore e dittatore della Germania, si trovava alla sua porta. Avrebbe detto: «Ma io non sono degno che un uomo simile bussi alla mia porta. Volete dire che Hitler vuole parlare a me, un contadino?» Ma spalancherebbe la porta e cadrebbe sulla sua faccia dicendo: «Entra a casa mia. Tutto quello che c'è qui dentro ti appartiene senz'altro, grande Führer della Germania». E certo che sarebbe stato lieto di averlo fatto, ma non solo questo, lui sarebbe stato onorato di averlo fatto, di pensare che Hitler sia venuto alla sua porta. Devi badare all'importanza della persona che bussa alla tua porta, a colui che deve farlo. Se fosse un mendicante, potresti avere il diritto di chiudere la porta o di non andare ad aprire, se tu non avessi niente da dargli e se il mendicante ti desse una brutta impressione. Se invece fosse una persona importante. Oggi direi che se il presidente Dwight Eisenhower venisse oggi qui a Jeffersonville e bussasse alla porta di un buon democratico, ti sentiresti onoratissimo di andare alla porta e dare il benvenuto al presidente Eisenhower. Anche se tu avessi una politica diversa dalla sua, lo apprezzeresti certamente se bussasse alla tua porta. Perché? Perché il presidente degli Stati Uniti è un uomo di grande importanza e benché tu non sia d'accordo alla sua politica, a ogni democratico di questa città o di qualsiasi altra città, saresti onorato di ospitare il presidente Dwight Eisenhower a causa della sua importanza come presidente degli Stati Uniti. Egli è un uomo importante, un uomo onorato e ha una posizione onorata. Giusto recentemente è venuta la regina d'Inghilterra, è andata su in Canada, ha visitato un po' tutto il Canada, poi è venuta negli Stati Uniti e non ci sarebbe stata persona negli Stati Uniti che non sarebbe stata lieta se quella regina l'avesse visitata. Cosa avresti pensato questa mattina se la regina d'Inghilterra, benché tu non sia uno dei suoi sudditi, ma nonostante sia un suddito americano, se lei fosse venuta e avesse bussato alla tua porta? Avresti visto che là ci siano le sue serventi e via di seguito, e lei avrebbe detto: «Sono la regina d'Inghilterra, vengo in visita da te». Che onore sarebbe stato a causa della sua importanza, dal momento che è una regina. Una delle regine più importanti del mondo è la regina d'Inghilterra, che benché non abbia potere in questa nazione, a causa della sua importanza, però saresti lieto di farla entrare. Io sarei felice di farla entrare, di sapere che ho avuto il privilegio e l'onore di ospitare la regina d'Inghilterra. Oh, Invece Gesù starà alla porta, picchierà e noi lo lasceremo fuori. Non vorremmo aprire la porta, lo lascerò solo picchiare. E chi è più importante di Gesù? Ditemi quale persona è più importante di lui. E qui lui dice: io sto alla porta e picchio, se uno aprirà io entrerò. Se tu avessi tutti i Cesari, gli Hitler, tutti i grandi uomini e donne del mondo che stessero di fronte alla tua porta, non ne avresti mai uno, mettendoli tutti assieme, che nemmeno regga il confronto con quell'uno che sta alla porta giornalmente e che picchia al tuo cuore, il Signore Gesù. Egli vuole entrare, vuole parlarti. Sei uno dei suoi sudditi, sei stato la sua immagine. Sei un essere umano che fu creato all'immagine di Dio e desidera ardentemente parlarti. Egli proprio non va dalle grandi celebrità, viene alla porta, è una necessità. Se uno ascolta la mia voce e apre la porta, entrerò e parlerò con lui. Pensate solo a cosa significa questa mattina per il Re della Gloria, per il grande Io Sono, per colui che ha nel cespuglio ardente, cioè colui che separò le acque nel Mar Rosso, e per i figli di Israele per passare oltre, cioè colui che disse al sole di tacere, colui che formò la luna e le stelle, li mise nelle loro orbite affinché splendessero, colui che disse: Lazzaro, vieni fuori, e un uomo morto da 4 giorni nella tomba ritornò in vita. Pensateci, colui che entrò nella fossa dei leoni con Daniele lo difese dai leoni, colui che entrò nella fornace ardente coi ragazzi ebrei e soffiò sul fuoco allontanandolo da loro, colui che si levò e disse: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me non morrà mai. Lui sta alla porta dell'umanità decaduta, bussando e cercando di accedere all'anima, e noi respingiamo questa persona importante. Oh, mi dirai allora: fratello Brana, proprio qui non sono d'accordo con te, perché io l'ho già fatto entrare. Bene, va benissimo, sono felice che tu l'abbia fatto, che lo abbia fatto entrare, ma sai poi cosa c'è? Pare che dopo che egli gli hai permesso di entrare alla porta, tu abbia tantissimi posticini nel tuo cuore e gli darai il benvenuto alla porta. Mettiti qua in piedi, ma non guardare in giro per la mia casa. Potresti immaginare di dire al Führer che poteva entrare, ma che non poteva guardare la casa? Ora, Führer, puoi restare in piedi qui alla porta, signor Hitler, ma non guardare in questo ripostiglio, non guardare di qua. Ho dei piccoli segreti che non voglio farti sapere. Certe volte noi che ci definiamo cristiani, è così che trattiamo Gesù. Puoi entrare, sì, crederò che sei il figlio di Dio, ma non intrometterti negli affari miei. Vedete, è un confine pericoloso. Nel tuo cuore tu hai tanti posticini, porticine che racchiudono dei piccoli segreti del tuo cuore. Quelli che hanno i cristiani e molti che fanno entrare Gesù non vogliono che Gesù entri alla sua maniera. Egli non è completamente gradito. Se io vengo a casa tua e mi dai il benvenuto, mi sento di essere tuo fratello e che posso andare dove voglio se sono davvero il benvenuto. Se vengo a casa tua, mi sento che se dici entra, sì il benvenuto. Ciò significa che sono il benvenuto in ogni parte della casa, per entrare proprio da una parte all'altra. Se voglio distendermi un po', entrerò nella camera da letto. E se voglio mangiare un po', andrò in cucina. Mi sentirei come se fossi il benvenuto. E se vieni a casa mia e io a casa tua e dici ora puoi stare proprio qui, ma non ti permettere di aprire quella porta, non andare qua, non sarei tanto ben gradito. Ebbene, oggi è questa la condizione di persone che si definiscono cristiane. Tu dirai: oh, faccio parte della Chiesa, va bene, ma vedi, la ragione per cui la Chiesa si trova in tanti guai, la ragione per cui c'è così tanta confusione nella Chiesa, così tanto malcontento nella Chiesa, è che Gesù non c'è, è perché Gesù non è entrato nei posti in cui vuole andare. Noi abbiamo quei posticini e diciamo: oh no, non toccarli, ora puoi entrare, ma fino a qui, frequenterò la chiesa, ma in altre parole fa gestire a me gli affari miei. Gesù ha intenzione di essere il supremo dominatore del tuo essere, e il solo modo per cui lui ti può benedire è quando diventa il tuo Signore. Signore significa dominatore, proprietario. Chi ti ha creato? Gesù. Chi ha dato il diritto di ogni posto del tuo cuore? Il Creatore. Per lui non ci sono segreti, apri il tuo cuore. Ora, parliamo solo uno o due momenti su alcune di queste porticine. Una di esse è la porticina dell'egoismo. Oh, lo troviamo moltissimo nel cuore delle persone che si professano cristiane, l'egoismo. O voi È per me e per il mio gruppo. Finché si tratta della mia denominazione va benissimo, ma se è al di fuori, se non è una chiesa battista o non è la mia presbiteriana, la mia pentecostale, se è al di fuori delle assemblee o via di seguito, non va bene. Vedi? Quindi Cristo non ha il dominio, non può essere Signore. Se Lui è Signore, è sovrano. E se dici, beh, mi piace che lui faccia una certa cosa per me, ma se posso tirar fuori tanto da ciò, se la gente della mia comunità avrà un migliore opinione di me, andrò in chiesa. Tu non vuoi però aprire questa porticina. Io lo accetterò, però non voglio farlo entrare in questo porticino, perché sono stato in questo modo fin da quando ero piccolo e mi sento come se fossi proprio un po' superiore a quel tipo di gente. Lascerò che Gesù entri, ma non andrò in una di quelle piccole missioni, uno di quei posti dove tutti gridano Amen, gloria a Dio, alleluia. Lo farò entrare, ma non andrò a quelli. Egli non è tuo Signore. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Quindi Lui è il tuo Signore, è il dominatore. Lo farò entrare se mi porteranno nella migliore chiesa della città. Non mi importa se mi mettono, se volessi andare in cortile, ovunque lui vuole che io vada, io vorrei andare finché lui mi chiama. Lo farò entrare a motivo che lui è il mio Signore, qualsiasi cosa lui voglia fare, la faccia. C'è un'altra porticina chiamata Orgoglio. Oh, che orribili diavoletti neri, sono tutti appesi in quel cuore orgoglioso, che pensa di essere migliore di qualcun altro. Beh, io non manderei i miei figli lassù, non si vestono bene la gente che ci va, non è della mia categoria. Se Cristo è il Signore nel tuo cuore, siamo tutti di una sola categoria, perché da un solo spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo. L'orgoglio sente solo che hai un piccolo complesso. Oh, non vuoi che Gesù tocchi questo? Perché degraderebbe la tua posizione sociale nella comunità. Io preferirei degradare la mia posizione sociale nella comunità che cancellare il mio nome dal libro della vita dell'agnello. Invece non vogliono permettere che lui entri. Quel piccolo orgoglio lo trattiene fuori. Oh Gesù, sì, mi unirò alla Chiesa, ti accetterò, però non guardare in questo ripostiglio, perché puoi sedere sulla sedia accanto alla porta, ma non vorrei lasciarti entrare in questo ripostiglio. Allora lui non può essere tuo Signore. Devi avere accesso a ogni stanza della casa, ogni scompartimento, devi avere accesso a ogni piccola parte delle piccole cose segrete della vita. Allora diventa Signore. Perché lui vuole entrare nel tuo cuore? Per essere tuo Signore. Egli bussa alla porta per essere tuo Salvatore. E se in cuor tuo ci tiene egoismo e orgoglio e malizia e tutte queste cose, lui non può essere Signore. Benché lo accetti dentro, non può essere Signore. Quando lui è Signore su tutto. Ed è per questo che bussa. Oh Signore, fallo entrare. Io voglio entrare e cenare. Il cenare è la comunione fraterna. Quando avete comunione fraterna l'un con l'altro, come se tu e il Signore foste amici, siete soci e qualunque cosa hai tu ce l'ha pure Lui. Quindi qualunque cosa ha Lui ce l'hai pure tu, vedi? Egli diventa te affinché tu possa diventare Lui e ogni cosa è in comune. C'è poi un'altra porticina del cuore di cui questa mattina mi piacerebbe parlare e questa porticina è la porta della fede. Tanti sedicenti cristiani non vogliono aprire la porta di quella fede. Ora tu dirai, Signore, puoi entrare, va bene, ma io non credo che tutta la Bibbia sia giusta. Io voglio prendere ciò che dice la Chiesa, ma non ne prenderò il resto. In che modo il Signore ti benedirà mai dunque? Come può essere tuo Signore guaritore se non può aprire la porta di quella fede? Se può entrare e gli dai il benvenuto, aprirà quella porta ed entrerà in quella tua fede e cenerà con te nella porta della fede. Oh, questa mattina voglio accoglierlo in ogni punto del mio cuore. Tutto quello che sono voglio accoglierlo ad ogni porta, spalancarla e starmene là a baciare il calice delle benedizioni sulla porta insieme a lui e dire: Sì, Signore, tutto quello che sono e tutto quello che ho è tutto tuo. Mettiamoci su questa porta, Signore, e stiamo in comunione l'un con l'altro. Signore, abbiamo comunione sulla porta della fede, abbiamo comunione sulla porta dell'orgoglio, Signore, abbiamo comunione sulla porta dell'egoismo, Signore, togli tutto ciò da me, Signore. Fede, oh, dici, mi unirò alla Chiesa, però credo che i giorni dei miracoli sono passati. In questo caso tu rifiuti che il Signore entri per la porta della fede e si manifesti per te. Oh sì, dirai, ma fratello Branham, sono un cristiano. Lo so, carissimo, sei un cristiano per aver accettato il Signore, lo apprezzo, però stai vivendo sotto il tuo privilegio. Stai tenendo chiusa la porta, corri a destra e a sinistra, eccetera, perché non credi. Devi aprire quella porta di fede e farlo entrare, allora lui ti concederà il desiderio del tuo cuore. Chi aspetta il Signore rinnova la sua forza. Essi saliranno come aquile, correranno e non si stancheranno, cammineranno e non verranno mai meno. Se dimorate in me le mie parole e in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. Oh, in verità io vi dico, se direi a questo monte spostati, e il lessico greco dice alzati e gettati in mare, e credi che sia fatto, oh Dio mio, credi che sia fatto, avrai quel che hai detto, certamente. Oh, questo non deve essere spontaneamente, non deve essere in quel modo, certo che no, finché proprio lo credi. Ecco dove oggi i cristiani sbagliano. La Bibbia dice, la fede è la sostanza delle cose sperate, l'evidenza delle cose non viste. Cosa ne diresti dunque in tal caso? Ora, non è una fantasia, non è un'idea, non è una speranza, non è un desiderio, è una sostanza. È qualcosa che in realtà possiedi. Se per esempio vengo da te e ti dico ho fame, ho bisogno di mangiare del pane, e mi dici di che hai bisogno, quanti soldi ti bastano? Mi ci vogliono 25 centesimi per comprare una pagnotta, ho fame, e mi dici ecco qua i 25 centesimi. Ora i 25 centesimi sono il prezzo di acquisto della pagnotta, e se ho i 25 centesimi la possiedo. È una sostanza, posso proprio essere contento se sto qui con i 25 centesimi e la pagnotta di Spring Street. Oh, sia benedetto il suo nome, non lo lascia entrare. Apri la porta di quella fede, quando lui dice qualcosa, è la verità. Quando la sua promessa è per te, questa è la sostanza. Quando la fede si ancora nel sapere che Dio non può mentire, è sistemato. Ora posseggo i 25 centesimi, non è proprio come una cosa che mi immagino. Posseggo i 25 centesimi, vado in strada e beh, sono proprio felice come se avessi il pane dato che ho il potere di acquisto. E se ho la fede, le opere sono finite. Egli può aprire quella porta, entrare e darmi la fede di Dio nel mio cuore. Quando posso crederlo realmente, è finita. Potrebbe non verificarsi proprio in quel momento. Sai, la Bibbia dice che Mosè continuò a vedere colui che era invisibile. Molti di voi sono andati a vedere i 10 comandamenti, rappresentato a Louisville per un certo periodo di tempo. È un film bellissimo. Ora Mosè continuò come vedendo colui che è invisibile. Egli continuò a resistere per l'invisibile, il che significa che resistette. Quando ad Abramo, che aveva 75 anni, fu data la promessa che avrebbe avuto un figlio da Sara, fu stabilito nella stessa ora in cui Abramo aveva aperto il suo cuore e la porta della sua fede e disse, sarà fatto. E man mano che invecchiava, la Bibbia afferma che lui non si indebolì mai nella fede, ma che nella fede si rinforzò, dando lode a Dio, dato che era consapevole che lui era in grado di portare a termine quanto aveva detto. Ecco la fede. Mentre passavano gli anni, in Sara non c'era alcuna differenza, ma lui non vacillò alla promessa di Dio per mezzo della incredulità, ma fu forte rendendo lode a Dio. Noi che ci chiamiamo cristiani, lasciamo che Gesù entri e diciamo, oh, sono un cristiano, e si può pregare per te, ti si può ungere o fare ciò che Dio dice di fare, o lui può fare un miracolo davanti a te e puoi vederlo, ma se non vieni guarito all'istante, ebbene ecco, non l'ho mai ottenuto, ci ritornerò un'altra volta. Vedi, questa non è fede. Devi farlo entrare, dire Signore, questa qui è la porta, entra e prendi possesso. Quando allora egli entra, è regolato per sempre. Io sto alla porta e picchio. Lui cerca di entrare in quella porticina di fede. Se là dentro riesce solo ad agire alla sua maniera, allora la cosa è sistemata. Quando esco coi 25 centesimi in mano, praticamente è proprio come se avessi il pane, dato che ho il potere di acquisto della sostanza che voglio. E quando la fede fa presa in un cuore, non c'è niente che può smuoverla. L'opera è compiuta, Dio l'ha stabilita, è fatta per sempre. Mentre scendo per la strada, passo il fiume, attraverso un roseto, ho sempre più fame, il pane non ce l'ho ancora, ma mi rallegro dal continuo perché ho il potere di acquisto e la certezza che il pane mi appartiene. Oh, sia benedetto il suo santo nome. Quando io, prima che arrivo là, può darsi che mi vengano dei crampi, talmente ho fame. Posso avere la frenesia al punto che lotto per aprirmi un varco attraverso i ramoscelli come impazzito, ma fino a quando tengo stretti 25 centesimi sono sul punto di raggiungere il pane. Ecco, finché la fede è ancorata, tutti i medici possono mandarmi via senza speranza, ma io starò là, sarò guarito. L'ha detto Dio, lascerò che Lui entri dalla porta del mio cuore. La mia fede è stata data a Lui e Lui mi ha dato la promessa e niente sarà di ostacolo. Là c'è la fede, la porta della fede. Quanti sono i cristiani che lo tengono fuori? Quanti pentecostali lo tengono lontano dalla porta di quella fede? Quanti battisti, quanti presbiteriani, metodisti, quella porta? Oh, ci sono tante porte. Dovrei parlare ancora di una porta, che è quella dei tuoi occhi. Egli disse, tu sei cieco e non lo sai. Parla della chiesa di oggi, che è cieca spiritualmente. L'altro giorno ne parlavo, questo non lo posso dire pubblicamente, ma al fratello Sofman e tanti altri, Leo, Jen e altri, dissi, perché succede questo? Perché le persone non riescono a vedere queste cose? Perché non riescono a capire? Quella foto dovrebbe pure far tremare le nazioni, ma non c'è nemmeno un giornale che saprebbe riportarlo. Cosa ha detto George J. Lacey dell'FBI? Mi disse, signor Branham, uno di questi giorni questo si troverà tra gli scaffali dei negozi, ma non mentre lei è in vita. Non si è avuto ripercussioni, ma è una risposta fino all'altro giorno. È la verità, pensai. Mi venne in mente il pazzo di Portland. Pensai agli stregoni dell'India. Ripensai al pesciolino del fratello Wood sul fiume. Pensai alle cose infallibili, alle prove evidenti. Eppure quasi non mi è possibile uscire e tenere un convegno di una certa grandezza per renderlo pubblico. Qualcosa uscirà, ma sarà risaputo pubblicamente. Di che si tratta? Quelli non ebbero notizia di Elia finché lui non se ne fu andato. Molti di loro non l'avevano mai saputo. Alcuni non seppero chi era Giovanni finché non gli staccarono la testa. Non seppero che Gesù è il Salvatore del mondo finché non fu crocifisso e risuscitò. San Patrick ebbe in odio la Chiesa Cattolica e le si oppose, ma dopo che fu morto lo canonizzarono come santo. Non si erano mai accorti che era santo finché non era morto e non ci fu di più. Non si accorsero mai che San Francesco di Assisi era un santo. Egli protestò contro la Chiesa Cattolica, fu un predicatore che andava in giro con una Bibbia sotto braccio, scendeva al fiume a predicare e ai piccoli stormi che vociavano diceva «Calma, sorelline, vi predico la parola di Dio». Ed essi tacevano, ma quelli non ne furono consapevoli finché lui non fu morto da un bel pezzo. La giovane Giovanna d'Arco, che salvò la Francia, fu una santa. Lei era spirituale, aveva delle visioni, era una donna spirituale, sentiva gli angeli che le parlavano, udì la voce di Dio, ebbe una visione e cosa dissero loro? Che era una strega. La Chiesa Cattolica allestì un rogo e gliela mise perché bruciasse. Furono dei preti a farlo, mentre lei invocava pietà. 200 anni più tardi si accorsero che era una santa, allora fecero gran penitenza. Disseppellirono il corpo di quei preti che l'avevano bruciata e li gettarono al fiume. Che grande penitenza, sul serio. Ma non se ne accorsero, se non quando non se ne fu andata e non c'era più. Gesù affermò che non potrebbero credere perché Isaia disse che pur avendo occhi non riescono a vedere e benché abbiano orecchie non riescono a sentire. Fu solo ieri sera che su un foglio staccato alla mia Bibbia di tempo fa c'era riportata una visione che il Signore mi aveva dato e che avevo riferito alla Chiesa. Egli allora mi aveva detto, vai in Africa, poi torna in India. Sì, Signore, risposi. E quando il signor Baxter mi parlò in Canada, anzi a Chicago, disse, andremo in India, lasceremo stare quegli africani che non vogliono collaborare correttamente con noi. Benissimo, dissi, e me lo scordai. Quando andai a casa, l'angelo del Signore, una colonna di fuoco, una luce, lo stesso di là, mi venne incontro tra le due camere e mi disse, vai in Africa, come ti ho detto io. E un anno più tardi me ne riparlarono e lo dimenticai. Non ne avevo preso nota e mi trovavo con mio figlio là in Portogallo, a Lisbona portoghese. Stetti male per tutta la notte e il mattino dopo entrai nella vasca per farmi una doccia. E là in mezzo ci stava l'angelo del Signore che disse, mi pareva di averti detto di andare prima in Africa. Al che esclamai, Signore Dio, non sono degno di essere tuo servitore, dissi, Se vuoi, togli il tuo spirito e affidalo a un altro. Poi solo fino a pochi giorni fa, quando avevo preso accordi per l'Africa in questo anno, ora si trovavano laggiù per farli. E ieri notte lessi di una visione. Dio sapeva che sarei venuto meno e non avevo visto la visione fino a ieri sera. Telefonai al fratello Leo Sofman e a tutti gli altri che stanno intorno. La visione diceva: andrai prima in India e poi tornerai in Africa. Vedete, l'avevo scritto io stesso. La cosa era scritta da me stesso. Saltai dal letto dove stavo di buon mattino e lo vidi entrare in camera. Presi nota proprio con esattezza di ciò che mi veniva detto mentre lui me ne parlava. L'ho letto e riletto più volte senza mai averci fatto caso. E quando ieri sera telefonai ai ragazzi, eccolo là, proprio sopra un foglio staccatosi dalla mia Bibbia, che tante e tante persone hanno letto. Dice: avverrà che io predicherò a persone vestite a metà. Esse si dovevano rallegrare. In seguito lampeggiava una luce che faceva vedere bianchi e neri riuniti in Africa. Non l'avevo mai visto, pur guardandolo ad occhi aperti. Dio, aprimi gli occhi affinché io possa vedere. Fa che io dia uno sguardo al di là delle cortine del tempo, Signore. Fammi proprio vedere, Signore, cosa mi sta intorno. Fammi vedere ciò che è destinato ad accadere. Quando penso agli esseri umani ciechi di questa terra che vedono, ma che non riescono però a capire, vedono Dio venire in una riunione e fare le stesse cose che faceva quando ero qui sulla terra. Vedono Gesù Cristo, il Figlio di Dio vivente, fare, comportarsi, agire proprio come agiva quando era qui sulla terra. E non capiscono lo stesso. Com'è possibile? È possibile perché i loro occhi non sono aperti. Amico mio, uno di questi giorni si apriranno. Però sarà troppo tardi allora, il tempo sarà passato e ti domanderai di rimando: vuoi dirmi questo, che era così e così e che questa era la tale cosa e non l'ho capito? Passa sopra la loro testa, non l'afferrano. Afferri cosa dico? Passa sopra di loro. E proprio parte non incisa, editore. Si aspetta che in futuro avvenga qualcosa di grande quando avviene proprio ora e manchi di vederlo. Dio, entra nel mio cuore e apri le porte dei miei occhi, in modo che io possa vedere. Come un giorno Cleopa e il suo amico, mentre camminavano lungo la via per tornare da Emmaus, anzi per andare a Emmaus, e lungo il cammino lui conversava con loro, camminava con loro, cenò con loro, e gli occhi del loro intendimento erano chiusi. Quando egli fu all'interno e tutti lo tacevano, fece qualcosina che riconobbero nessun uomo poteva fare tranne lui. Quello fu dopo la sua resurrezione, e subito, dice la Bibbia, i loro occhi vennero aperti. Lui aprì i loro occhi e ritornarono lungo la strada, rallegrandosi e dicendo: il Signore è risorto veramente, perché è stato con noi per tutto il giorno. I loro occhi si aprirono ed essi ebbero comprensione. Il nostro Gesù può venire proprio tra la gente e fare quelle stesse azioni. E cosa succede? La gente se ne andrà e dirà che è telepatia mentale. Oh, per il modo in cui quella cosa è avvenuta, lui potrebbe essere uno spiritista o un dicitore di buona ventura. Oh, se Dio aprisse i nostri occhi e ci facesse vedere cosa sono queste cose. La porta di quell'occhio è nel cuore. Non si tratta di quello che vedi col tuo occhio. Quello non è vedere, quello è guardare. Gesù disse a Nicodemo: a meno che uno non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Non lo vedi con i tuoi occhi, lo vedi col tuo intendimento. Tu guardi coi tuoi occhi e capisci col tuo cuore. Infatti la porta dei tuoi occhi è dentro il tuo cuore, perché è la porta dell'intendimento. Oh, capisco che Gesù disse che l'avrebbe fatto nell'ultimo giorno. Capisco che queste cose sono il segno di Dio. Com'è diverso allora? Come diventa una realtà per te? Come cambiano le cose se i nostri occhi sono aperti? Egli è sempre con te, ti aiuta. Sta alla tua porta ogni giorno, ma tu non te ne rendi conto. Non molto tempo fa, mentre ero in Africa, ho sentito dire qualcosa a un ministro che mi ha colpito. C'era laggiù un uomo anziano di colore che, pur essendo una brava persona, non riuscivano a far mettere in ordine con Dio. Non voleva proprio andare in chiesa e, benché fosse una brava persona, non riuscivano a farlo andare in chiesa. Così un giorno lui e il ministro andarono a caccia e lui era un tiratore scarso, non riusciva a colpire niente. Così quel giorno, sulla via del ritorno a casa, avevano sparato a tanta selvaggina al punto che erano carichi di cacciagione. Il nome del vecchio uomo di colore era Gabriel e lui lo chiamava Gabe, per abbreviarlo. Lui dunque era carico di selvaggina che aveva appesa tutta su di sé, che non riusciva proprio quasi a muoversi. Camminava dietro il ministro. Dopo un po' gli diede un colpo sulla spalla e disse: «Pastore?» «Sì, Gabe», fece quello. «Cosa vuoi?» disse. «Domenica mattina sarò sulla panca funebre, prendere posto in chiesa per vivere là per il resto dei miei giorni». Il pastore disse: «Bravo, Gabe, ma cos'è che ha causato l'improvviso cambiamento?» «Beh, quando ti abbiamo parlato, persone devote e sante hanno pregato per te per convincerti. Hai distolto il tuo cuore». Lui disse: «Capo, sai, io sono consapevole di essere un tiratore scarso, che non saprei colpire niente». E aggiunse: «Guarda la selvaggina che ho. Deve essere che lui mi ama, altrimenti non me l'avrebbe data. Ecco di che si tratta. I suoi occhi si sono per l'appunto aperti. Si era reso conto di chi gli aveva donato quella selvaggina e da dove era venuta. Il bue nella stalla conosce il suo posto, il mulo la mangiatoia del suo padrone, ma il mio popolo non ha conoscenza, dice il Signore. Certamente essi non sanno da dove vengono queste buone cose, se i loro occhi fossero solo aperti e poteste vedere». Tempo fa un uomo si trovava a camminare sulla spiaggia. Era laggiù per riposare, aveva intenzione di rinfrescarsi perché amava. Pensava che gli sarebbe piaciuto sentire i gabbiani volare sull'acqua e saltellare per la cresta bianca delle onde mentre fluttuavano e scrosciavano nell'aria. Desiderava fiutare l'acqua salata. Disse: «Sarà riposante stare un po' presso la riva. Mi voglio proprio riposare. Voglio stare sulla riva per vedere tutte le cose che il mare ha da offrire, il cielo azzurro che si riflette sull'acqua, come quella schiuma dell'acqua salata ribollirà in grosse ondate che si infrangeranno e scorreranno». E disse: «Se riesco a stare a guardare questo e sentire il grido del gabbiano». E mentre era in cammino sulla riva incontrò un uomo che veniva. Si trattava di un marinaio, un vecchio navigatore del mare, che gli disse: «Dove vai?» Rispose: «Scendo in spiaggia per bearmi della bontà del mare». E il vecchio marinaio disse: «Io non ci vedo niente di strano. L'acqua è solo acqua e il cielo è solo cielo. Il gabbiano è solo uno dei tanti uccelli, vedi?» Ne aveva visto tanto che gli era diventato abituale. Non c'era niente che gli dava emozione. E questo è quello che succede a voi gente. Avete visto la bontà, i miracoli, le cose divine di Dio all'opera e in azione, al punto che per voi è diventato abituale. Non ci fate più caso. Nelle riunioni ho osservato la gente mentre il Signore, sotto il discernimento, parlava nell'uditorio, proprio come faceva quando camminava per la Galilea, proprio come promise dicendo che avrebbe fatto. E la gente la prima volta dice: «Oh, non si è fatto mai, oh, deve essere il Signore». La volta successiva fanno: «Beh, diventa», e dopo un po': «Beh, è proprio un'altra cosa, è abituale». Ci si passa sopra, non ci fate attenzione, gli occhi della tua comprensione, il tuo cuore è chiuso a questo. L'emozione, la benedizione di conoscere il Signore Gesù risorto che sta in mezzo a noi dovrebbe mandare ogni anima ad altezze al di sopra di ogni cosa che in questo mondo potrebbe fremere. Ciò dovrebbe scuotere la tua fede finché tu apra ogni porta di fede e tutto il resto e dici: «Signore Gesù, prendi ora possesso completo di me. Portami alla tua attenzione qui dentro il mio cuore. Togli il mio egoismo, togli tutti i miei equivoci, togli i miei dubbi. Aprimi gli occhi, Signore, e lascia che io veda». E sì, mio Signore, finché la Chiesa non fa così, stiamo camminando nella cecità. Gesù bussa alla porta e noi lo lasciamo fuori. Il fratello Branham bussa, editore. Preghiamo solo un momento, mentre chiniamo i nostri capi. Mentre i nostri capi sono chini in silenzio, i nostri volti sono rivolti verso la polvere da cui siamo stati presi, e un certo giorno questa carne mortale dovrà, i risultati ritorneranno alla polvere. Dovrebbe esserci una tale persona qui questa mattina che non ha mai aperto il proprio cuore in questa maniera al Signore Gesù, che alzi le mani a Lui ora e dica: «Gesù, abbi pietà di me». «Dio ti benedica, Signore, Dio ti benedica». Qualcun altro? «Dio ti benedica, giovane. Aprirò il mio cuore in questo momento. Di: Signore Gesù, toglimi tutto, prendi pieno possesso, sì, il mio Signore». «Dio ti benedica, Signore». Di: «Sì, mio Signore». «Dio ti benedica, Signore». «Sì, mio Signore, il Signore è il mio orgoglio, il Signore della mia fede, il Signore dei miei occhi, il Signore della mia vista, il Signore del mio udito, il Signore del mio appetito». Avrei potuto parlare su molte di queste cose, ma il tempo non lo permetterebbe. Sii mio Signore di tutto. Dio ti benedica, Signore. Solo Dio ti benedica, fratello. Prendimi, Signore. Dio ti benedica, fratello. Prendimi come sono, Signore. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, là in fondo. È così. Prendimi proprio come sono e abbi il controllo completo, Signore. Fa che non sia io a guidare te, ma tu a guidare me. Una persona disse: Dio ti benedica, fratello mio. L'altro giorno una persona disse di essere uscito qui su un pascolo e di aver preso un pony. Mise la corda intorno al collo del pony, poi strattonò un po' la museruola dalla sua bocca e guidò il pony indietro nella stalla. Prima di arrivarci era il pony che guidava lui. Ecco di che si tratta. Dio ci prende, ma noi cerchiamo di guidarlo. Lasciate che sia lui a guidare. Egli conosce la strada, ha percorso la via, ha creato la via. Noi non conosciamo la strada. Così perché cerchiamo di ragionare su queste cose? Solo sottomettiamoci a lui. Diciamo: Signore, guidami tu, io seguirò. Forse sei stato un cristiano, forse Cristo è entrato nel tuo cuore, ma non hai mai rilasciato a lui la tua fede. Di: Signore, entra, togli tutti i dubbi del mio cuore. Se la tua parola lo dici, lo credo. Da questo giorno in poi porterò te come voglio che tu mi dia ciò che il fratello ha appena detto, come la moneta da 25 centesimi per il panino. E nella preghiera di questa mattina per i malati io ti riceverò. Credo che lo farai, io continuerò ad andare avanti rallegrato. Non importa quando avviene, avverrà. Vorresti aprire oggi la porta della tua fede e il tuo cuore a lui? Parte del nastro non inciso, editore. Vorresti? Allora alza le mani e di: Signore, eccomi. Dio ti benedica. Una massa di persone hanno alzato le mani. Tu, agnello del Calvario, Salvatore divino, ascoltami ora mentre prego e togli tutti i miei peccati, la mia incredulità. Oh, lascia che da questo giorno io sia completamente tuo. Cantico, editore. Signore Gesù, vedi le mani di queste persone, conosci i loro cuori, sei là presente che bussi, possono essi non guardare lontano alla mistica immaginaria, ma possono guardare direttamente nella faccia del Figlio crocifisso di Dio, possono avere intendimento questa mattina come mai prima. Accordalo, Signore. Abbiamo avuto difficoltà, Satana ci ha combattuti in ogni modo, anche per questa riunione di questa mattina, che non c'era nemmeno uno qui che distribuisse i biglietti di preghiera affinché potessero mettersi in fila quelli di fuori città, che tu potessi essere in grado di mostrare l'estrema abbondanza della tua presenza secondo il dono divino e il volere della tua stessa grande potenza. Ma tu sei il Dio che, più forte di ogni cosa, sovrasti le difficoltà e le circostanze, e io prego Dio che oggi tu prenda il cuore di ogni persona, accedi a ogni camera e compartimento. Possano spalancare il loro cuore proprio ora, e tutti quelli che alzarono la mano perché sono egoisti o negligenti o altro, che non sono come tu vorresti che siano, ciò mostra nella loro vita che tu non vivi in quell'appartamento. Possano aprirsi ora e Signore Gesù entra e dimora insieme a loro. E ancora, Signore, vorremmo pregare pure per questi che sono malati e afflitti, che in questa ora possa essere fatta qualcosa che scuota queste persone per una comprensione della realizzazione della presenza di Gesù Cristo, che i loro cuori possano essere aperti. Io prego nel nome di Gesù. Amen. È stato fatto sapere per radio e a voce al tabernacolo che oggi avremmo distribuito i biglietti di preghiera. E la ragione per cui diamo biglietti di preghiera al tabernacolo è per riuscire a prendere le persone che vengono da fuori città. Vedete? Perché per le persone che sono qui della città diamo loro biglietti giornalieri o delle volte qui al tabernacolo, ma per fare in modo che le persone, la forza del discernimento è solo in Cristo e lo sa chiunque, e quando Cristo era sulla terra in un corpo fisico, materiale, come stiamo noi oggi, camminava per la Galilea in vari luoghi. Là egli affermò di non avere potere di sanare i malati né per fare miracoli. Disse: non posso fare niente in me stesso, non faccio niente se prima il Padre non mi mostra cosa fare. Tutti quelli che conoscono le scritture, San Giovanni 5, sanno che è vero, lui non fece nessun miracolo finché il Padre non glielo mostrava. Disse: in verità io vi dico che il Figlio, lui stesso, il tabernacolo in cui Dio abitava il suo corpo, il Figlio non può fare niente in se stesso, se non ciò che vede fare al Padre, quello fa parimenti il Figlio. E avete notato cosa avvenne quando lui andò nel suo stesso paese, nella sua stessa città? Non riuscì a farlo. Stese le mani su dei malati, si volse intorno e disse: «In verità io vi dico che un profeta nel suo stesso paese, tra i suoi stessi». Sapete come fu detto? «Ma lui è stato così benevole per noi da permetterci di avere alcune riunioni di quel tipo». Proprio così, cos'è che deve fare? È di lasciare questa città, queste persone, quelli che sono dei dintorni, che non sono mai stati fuori in altre riunioni, per sapere che lui è il Dio vivente. Disse: queste cose che faccio io, le farete pure voi, farete queste stesse opere. Disse: ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché sarò con voi, anche in voi, fino alla fine dell'epoca. È vero? E le cose che faccio io, le farete pure voi, fino alla fine dell'epoca. Credo che stiamo vivendo nei giorni di chiusura della dispensazione gentile. Ogni cosa è proprio perfetta e in ordine, proprio ora, per il tempo della fine, tranne l'andare a casa della Chiesa. Ecco cosa Cristo sta aspettando. Come fu ai giorni di Noè, longanimità, non volendo che nessuno perisca. Lui oggi è la stessa cosa, lui è ora longanime, non volendo che alcuno perisca. I grandi segni e i prodigi sono finiti, la gente dice: beh, stiamo aspettando che venga un'epoca grandiosa. Amico mio, l'epoca è proprio più o meno andata, i gentili hanno finiti, sia il tempo della fine, perciò ora è il momento di ricevere Cristo ed essere pronto. Ora, amici, sentite, io non lo so, ora in casa non c'è un biglietto di preghiera, nemmeno uno. Billy era qui poco fa, da qualche parte gli aveva circa 100 biglietti da distribuire, ma la gente non li prende qui per darli a loro. Dovevano iniziare il servizio, così non lo interrompiamo, perciò dissi: telefonerò alle persone e pregherò per loro. Ma sento che Cristo è qui presente, sento di essere preparato, che anche questo messaggio per la Chiesa di questa mattina è per quello scopo. E in qualche modo il nemico ci ha assaliti, ma credo che Cristo sia capace di calpestare il nemico se i nostri cuori sono a posto con Lui. E molte di voi persone che avete alzato la mano, non appena questo servizio sia finito, quando è fatta la chiamata all'altare, voglio che veniate qui e ringraziate Dio per ciò che Lui ha fatto per voi. Quando ricevi la fede, che cos'è la fede? Potremmo formare una fila di preghiera qui e farci passare una mezza dozzina o più persone. Quel discernimento è molto potente. E se ciò avvenisse qui sul palco, l'avreste notato? Ho 48 anni. Vedo visioni da quando avevo 2 anni e non una volta è venuto meno. Anche le cose, quando l'ho detto, non sapevo come sarebbe stato mai possibile, ma opera proprio in quel modo. Quindi è Dio, vedete, deve essere Dio. Se dunque Dio è presente per adempiere la sua parola, per provare che Lui queste cose che faccio io le farete pure voi, allora Lui prova che deve essere così, quindi che Dio apra i nostri occhi. Se abbiamo potuto vederlo avvenire, allora ogni promessa è vera. Quando lui era sulla terra, un momento solo, quando era qui sulla terra, cosa disse? Ecco cosa disse: disse: distruggete questo corpo, in 3 giorni io lo risusciterò. Come seppe farlo? Perché il profeta Davide aveva detto: non permetterò che il mio santo veda la corruzione, né lascerò l'anima sua nell'inferno. Sapeva che era il Messia unto, sapeva qual era la sua posizione, e sapendo qual era la sua posizione, ora notate, sapendo qual era la sua posizione, allora fu in grado di fare quell'affermazione, perché quella promessa si applicava a lui. Disse: le scritture non possono essere spezzate. Se si apre il tuo intendimento, le scritture non possono essere spezzate. Quella promessa riguardava lui e sapeva che si doveva compiere. Dunque, amici, sentite, ogni scrittura che si riferisce a te, ogni promessa che ti riguarda, ti appartiene proprio come apparteneva a lui. Certo che è così. Ecco perché questa mattina mi trovo qui. Io sono, se il Signore permetterà, gli chiederò di fare qualcosa, e qui dentro, dove è così difficile, eccetera, nel mio stesso, non perché non credo in me, ma perché la sua parola dice che questo sarebbe avvenuto. Vedete? La sua parola dice che si sarebbe stato. Gli chiederò di annullare la situazione dei biglietti di preghiera. Vedete? Gli chiederò se lo farà. Vedete? Io non, ora ricordate, lasciate che lo registri. E questi registratori qui che vanno là in camera, ce ne sono diversi. Non dico che lui lo farà, vedete? Non dico, glielo chiederò. Se vorrà, ne saremo riconoscenti. Se il Signore. Quanti? Nessuno là fuori ha un biglietto di preghiera. Quante persone malate là fuori stanno male? Alzate le mani, volete? Volete, avete? Volete qualcosa dal Signore? Alzate le mani, ovunque siate. Ora riesco a vedere le vostre facce, così posso proprio quasi dirvi chi siete. Così io non so dirvi E se c'è qualcuno della gente del tabernacolo, non voglio questa gente, voglio che il Signore mi mostri qualcuno che sia lontano dal tabernacolo, qualcuno che sia di fuori città, perché se c'è qualcuno nel tabernacolo, ecco perché distribuiamo i biglietti alla gente che non è del tabernacolo. Così che la gente direbbe, beh, lui conosce quella persona, ecco come avviene quel discernimento. Come avviene in Italia, in Germania, in Svizzera, in Africa, in tutto il mondo? Com'è che lui sta qui e dice cose che avverranno fra 3, 4, 5 anni e lo centrano proprio perfettamente a puntino? È Cristo. Chi era che guidava i figli di Israele attraverso il deserto? Cristo. Chi era lui dunque? Voglio chiederti qualcosa. Pensa a questo solo un minuto. Chi era lui? Una colonna di fuoco, una colonna di fuoco, e quando venne sulla terra disse di essere quella colonna di fuoco. Dissero ai nostri padri: mangiarono la manna nel deserto. Lui disse: io sono il pane della vita. Dissero: i nostri padri bevettero la roccia spirituale. Lui esclamò: io sono la roccia. Beh, disse: Mosè lo vide in cespuglio ardente. Disse: prima che Abramo fosse, io sono. Quell'io sono era nel cespuglio. Disse: ora sono venuto da Dio, una colonna di fuoco. Dio è luce, lo sappiamo. Lui, Dio, dimora nello spirito, non nella carne. E in questa colonna di luce Gesù disse: sono venuto da quello e me ne ritorno a quello. Ora, questo potrebbe essere fuori dalla tua teologia, ma è nella Bibbia. Gesù lo disse, e quando morì, fu sepolto, risuscitò. E quando San Paolo fu sulla sua strada verso Damasco per arrestare quelle persone, Gesù gli apparve ancora in quella colonna di fuoco e lo fece stramazzare a terra. Ora, poté essere possibile che uno riusciva a vedere e gli altri non riuscivano a vederlo? Quegli uomini che erano con Paolo non lo videro. Dissero: abbiamo sentito un rumore, ma non abbiamo visto nessuna luce. Ma la luce fu così luminosa che Paolo ne ebbe gli occhi spenti e fu cieco per alcuni giorni, la colonna di fuoco. Egli andò da Pietro nella prigione come una colonna di fuoco. Eccolo oggi qui. E se uno spirito diabolico in te, farai le opere del diavolo. Se sei un fuorilegge, uno spirito, se lo spirito di John Dillinger fosse in te, porteresti armi da fuoco e uccideresti persone. Se lo spirito di qualcosa fosse in te, ti farà agire come la persona. Se lo spirito di Cristo è in te, agirà come Cristo, farà le opere di Cristo. Chi crede in me farà pure le opere che faccio io. Ecco, e ora questo lo sto esponendo proprio per la gloria di Dio. Sto diventando un uomo anziano e so che i miei giorni sulla terra non possono essere troppo lunghi. Non so, non posso dirlo. Spero di vivere per vedere la venuta del Signore. Non so che farò. Ma non so se predicherò mai un altro sermone, ma io non possiamo dirlo. Questo sta nelle mani di Dio, non so, ma c'è una cosa: se questa mattina ti chiederemo di entrare in questo mezzo e farai qualcosa, l'infallibile prova di ciò che lui è lo stesso Cristo risorto e farà fare la stessa cosa che fece quando camminava nelle coste della Galilea, mi chiedo quanti dicono: io perderei un posto nella fila di preghiera anche se non mi chiamassi. Perderei il mio posto e credo che nel mio cuore si ancorerebbe una fede che mi tenga proprio fermo a Cristo. E questa mattina me ne andrei da questo edificio. Se lui verrà questa mattina qui in questi corpi umani e darà a qualcuno qua fuori abbastanza fede come fece la donna che toccò la sua veste. E lui si guardò intorno e disse: qualcuno mi ha toccato. E loro dissero: ma ti toccano tutti. Disse: ma mi sono sentito indebolire. E guardò sul posto finché trovò la donna e le disse cosa aveva e qual era il suo male, e disse che la sua fede l'aveva salvata. Quello fu Gesù. Ditemi qualcuno che sia mai vissuto sulla terra all'infuori di lui che l'abbia fatto. Fatemelo vedere nella storia dove sia mai stato fatto. Ho il libro dei martiri di Fox, ho i primi scritti di Josephus, ho le epoche primitive di Pember, ho le due Babilonie di Hislop. Non è mai stato detto niente che sia avvenuto così fino a questo giorno. È così, poiché siamo al tempo della fine, siamo al tempo di congiunzione e i gentili stanno per finire. Non passerà molto che saremo cenere e polvere. Voi lo riceverete. Se lui vuole farlo, non dico che lo vuole, se non vuole, chiameremo una fila di preghiera. Se lui lo fa, direbbe: e so che la persona è assolutamente strana e Dio lo fa. Voglio credere che il Signore Gesù è presente e prenderà il mio caso tra le sue mani. L'affiderò là e io lo accetterò come i 25 centesimi. Me ne andrò da qui ringraziando Dio per la mia guarigione. Lo faresti? Alzate le mani, vedete. Quanti qui dentro direbbero che lo faresti? Alzate solo le mani tutti. È meraviglioso, mio Dio. Ora mettiti nella condizione, spalanca quel cuore. Di Gesù, se mai operassi sul mio cuore, fallo ora, togli tutta l'incredulità. lascia che io qui mi svegli, che mi scuoti. È vero, sono passato su qualcosa tutti questi anni, l'ho mancato, io chiuso. Oh sì, so che sei con me, ma devo io entrare in te dappertutto per vederti? Se questa mattina puoi vederlo, la fede si ancorerà, le malattie se ne andranno. Starai bene, credilo ora. Oh, spero che lo crederai. La mia preghiera è che Dio lo accordi. Ora, prima che lo facciamo, preghiamo. Oh Signore, questo in cui viviamo è un tempo terribile. Mi rendo conto che tutto ciò che potrebbe accadere dovrà essere Tu che permetti che sia fatto, Signore. Ci sono molti qui, una o due dozzine, che forse sono in serie condizioni, qualcuno che non starà bene se non è per Te. E io prego che Tu ci conceda queste benedizioni. E Padre, sappiamo che c'è solo una via per ricevere la fede. La Bibbia dice che la fede viene dall'udire e udire la parola di Dio. La parola di Dio dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. La parola di Dio dice: le cose che faccio io le farete pure voi. La parola di Dio dice: ogni cosa è possibile a chi crede. Signore Dio, stiamo cercando di far entrare la fede nei cuori della gente per fare in modo che le loro porte si aprano, affinché possano vedere e conoscere la bontà di Dio per permettere che queste cose avvengano. Ora abbi pietà di noi, Signore, mentre mi inginocchio qui accanto alla balaustra di questo altare, o misericordioso Dio, abbi pietà di noi. Ti prego per ogni persona qui dentro, Signore, per la gente al tabernacolo, per le persone di fuori città, per tutti. Hai detto: la preghiera della fede salverà i malati e Dio li risolleverà, e se avevano peccato sarà loro perdonato. E ci accorgiamo che la gente che riceve qualcosa, in altri termini, per la parola, non dura moltissimo. Pensiamo ai figli di Israele, come si intopparono tutti al sovrannaturale e poi caddero nel deserto. In verità, Signore, a meno che la gente abbia una fede solida sulla Tua parola. Ora accorda questa mattina che la Tua grande presenza permetta questo che chiediamo, Signore, che la gente possa sapere e vedere la gloria di Dio, e possa ogni persona che c'è ora qui, possa una cosa o l'altra, la fede scendere attraverso i canali dello Spirito di Dio e ungere i loro cuori proprio ora e i loro occhi venire aperti, sì che quando oggi se ne andranno da questa sala diranno: non ardevano i nostri cuori noi, perché abbiamo visto il Suo essere risorto, ci siamo meravigliati, ma ora capiamo. Dio, spalanca ora la porta della loro fede dentro e rivela loro e fa conoscere le Tue vie e la Tua volontà. Aiutami, Signore, sono un povero suddito del Tuo regno, sono indegno e chiedo perdono dei miei stessi peccati, dei miei stessi dubbi e delle paure, trasgressioni, indifferenza e di tutto ciò che ho fatto. Signore, perdonami e aiutami a essere un Tuo servo allegro e brillante, affinché io possa magnificare il Tuo nome davanti ai miei fratelli. Nelle cose che non ho forza di fare, dammi forza, Signore, non per la mia gloria. Sicuramente, Signore, in tutti questi anni mi hai provato. Prego di trovare grazia nel Tuo cuore questa mattina, che io possa guadagnare un po' di tempo di comunione fraterna e cenare con Te. Accordalo, Signore, prego che Tu ora mi aiuti. Dà fede alla gente affinché io mi sollevi per guardare onde vedere cosa farai. Nel nome di Gesù. Amen. Ora, non dubitare, credi soltanto, perché tutte le cose sono possibili per quelli che credono. Ora il Signore Gesù non è obbligato a fare questo per noi. Glielo chiederò per almeno tre persone che non conosco. Tre persone che non conosco, perché Lui mi riveli come voglio che ognuno di voi che ha un bisogno per qualcosa preghi. E ciò che Lui rivela, se è vero, saprai che è la verità o no. Se non è la verità, allora non è proprio la verità, sapete, da voi stessi. Ma se la verità, allora abbracciala e ricevila. Cosa farebbe Lui se questa mattina stesse qui? E se Lui stesse qui dove sto io, con un corpo materiale come sto io? Se tu dicessi: Signore Gesù, ho bisogno di guarigione, cosa pensi che direbbe Lui? Direbbe: bene, l'ho fatto per te quando sono morto per te. Quanti sanno che è la verità? Certo, è già compiuto. Allora ti darebbe più fede, perché il fratello Neville ed io veniamo a pregare e imporre le mani su di voi, ungervi con olio. La Bibbia dice di far questo, va bene, lo crediamo. Certe volte non ungono nemmeno uno con olio, a volte essi solo hanno discernimento e trovano spiriti malvagi e li cacciano via. Certe volte si è fatto in quel modo, e a volte è fatto solo per quando Gesù camminava. Ora, ciò che noi siamo, fu questo ciò che Lui diede agli apostoli, quel che gli apostoli fecero. E tante volte L'hanno fatto in tutti i vari modi. Ora, quale sarebbe più efficace? Come abbiamo avuto tante riunioni qui che sarebbero ora più efficaci, solo per lasciare che il Signore Gesù scenda e provi se stesso, che è qui in quel regno sovrannaturale? Se qui in sala ci sono persone che sapete io non conosco, cos'è che non va in voi o chi siete? Alzate la mano. Se ci sono le persone della sala che sanno che non vi conosco, alzate solo la mano. Sì, Signore, credo siano da ogni parte, d'accordo. Ora il Signore, ora sta a te, Signore, è tutto ciò che posso fare. Dio Padre, prego affinché tu accordi che queste persone possano nei prossimi 10 minuti, molti stiano affluendo all'altare con i loro cuori che traboccano di vedere. Apri, Signore, i loro cuori, lascia, apri i loro occhi come quelli che andavano in Maus, che camminarono con te tutto il giorno e non ti riconobbero. Ma quando facesti qualcosa che sapevo nessun altro avrebbe potuto fare tranne te, riconobbero che eri tu. Quello è stato dopo che sei morto, sepolto e risorto. Ora, Padre, accorda la stessa cosa questo giorno tra queste persone. E la Bibbia dice che tre sarebbero state una testimonianza. Perciò prego Dio che questa mattina sia confermato nella presenza della gente senza che ci sia portato sul palco. Ora è tutto alla tua grazia. Che sia fatto, Signore. Prego per la causa di Gesù, nel nome di Gesù. Amen. So che questo è un momento intenso per voi, che ne dite di me? Ma ciò che predico io lo credo, ciò che predico lo pratico per la grazia di Dio. Dio sia con me per aiutarmi, che possiate sapere che non dico queste cose dentro me stesso. I vostri occhi si aprono e dicono: bene, conosco il fratello Branham da tanto tempo, ho visto questo, ma vi dico, chiunque lo sia potrebbe essere il figlio di Charles Branham o così via, di seguito, ma so una cosa, Dio ha fatto qualcosa attraverso di lui. Perciò guarda a Dio, non guardare l'uomo. Dio non vuole mostrare me, vuole mostrare se stesso. È Lui. Ora, se verrà solo una visione, eccola, sorella Snyder, cerco di guardare lontano da ciò. Vedete, Dio sia misericordioso. Ecco un uomo, che siete proprio qui, sul quale c'è una visione. Egli mi guarda dritto. Credo che io sia un estraneo per te. Cerchi di liberarti da un'abitudine, vero? Sbarazzati dal fumare sigarette. Ecco cosa cerchi. È vero. Alza la mano se è vero. No, volevo dire, il giovane seduto qua dietro, non ti conosco, siamo estranei, è quello proprio tra l'uno e l'altro. Se lo è, agita la mano così. È dunque esattamente di ciò che preghi, molto bene, credi? Che fa questo? Cosa ha toccato? La Bibbia dice che lui è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Egli non ha mai toccato me, non ho mai visto l'uomo, ma lui ha toccato Cristo che è qui e Cristo ha usato le mie labbra e i miei occhi per parlare. Hai le mani alzate, giovane. Vedo che ti stringi la mano. Credi che io sia profeta di Dio? Vorresti accettare ciò che ti ho detto? Se tu avessi fede e credessi, credi che lei in realtà sia salvata? Preghi per la tua fidanzata, vero? Eh sì. Vuoi che anche lei sia sanata, no? Se è vero, alzati in piedi. Tu, è vero, no? Ora abbi fede in Dio e lo riceverai. Ti sono estraneo, giovane. Non ti ho mai visto. Siamo estranei? Alza entrambe le mani in alto, se siamo estranei. Non ti ho mai visto in vita, non ti ho mai visto. Oh, ora chi puoi stare seduto ora e ricevere ciò che chiedi? La tua fede te l'ha concesso. Credete? Si scherzava poco fa, vero sorella? Ma ora non si scherza più. Sapevo che il Signore lo avrebbe fatto, o pensavo che l'avrebbe fatto. Con Dio non si può giocare, Egli è reale. Se puoi credere. Ecco una donna seduta proprio là in fondo, in questa direzione. Lei prega per qualcun altro. La donna si trova in una condizione nervosa, è di fede cattolica, proprio così. Abita in via Meix, vero? Se è vero, alza la mano, signora. Molto bene. Credi? Allora ricevi ciò che hai chiesto, se puoi credere. Che ne è di te là in fondo? Qualcuno prende. Sai, non sei troppo lontano. Cristo sa esattamente dove siedi. Ti impongo ora di credere nel nome di Gesù. Egli è qui. Il suo spirito è qui. La sua potenza è qui. Qui siede un uomo. Sta seduto là in fondo che ora mi guarda. Porta una cravatta verde, come un vestito grigio. Anche lui prega. Vuole essere guarito da una sorta di male allo stomaco. Una condizione di gastrite nello stomaco e negli intestini. È vero. Siedi là in fondo. Lascia che ti dica chi sei. Ieri eri da un medico che ti ha esaminato. È così, non ti conosco, lo sai, ma Dio ti conosce. La tua fede ti ha salvato, Signore. Sia lodato il Dio vivente. La signora siede proprio dietro di lui nella fila accanto. Là, almeno tre dopo. Preghi per tua suocera per una condizione di impedimento all'arto. Se crederai, molto bene. C'è una piccola persona seduta là con la mano alzata sulla bocca che mi guarda in direzione del fondo. Ha la mano sulla bocca, prega. Intorno a lui c'è come uno spirito di tristezza, si asciuga gli occhi. Posso scorgere solo un giovanotto che prega per qualcuno che è suo parente. L'uomo è stato in manicomio, è un giovane, è un cognato, in una condizione nervosa, nella condizione mentale. È giusto, Signore, abbi fede e Dio opererà per te. Sollecito la tua fede in Cristo. Lo credi? Sono quei tre? È proprio di quello, no? Ora credi, è stabilita la tua fede, è spalancato il tuo cuore? Alza le mani se il tuo cuore è spalancato, è aperta la porta? Allora chiniamo i nostri capi. Signore, vieni ora vicino, benedetto Gesù. Oh Dio, ti sono grato, Padre, che ci hai accordato queste benedizioni affinché loro, la gente che è ora presente, sappia che non era il tuo servo, era lì Dio del cielo che ci ha onorati questa mattina per venire in mezzo a noi e per aver permesso che tali cose siano fatte, per provare a questa generazione gentile, prima che sia cancellata dalla terra, che tu sei il Messia, sei il Signore Dio del cielo. Tu sei qui, oh Signore, ti chiedo per favore di dare ancora una grande scossa a queste persone come è stato, o di aprire il loro intendimento, perché se ne andranno nei loro peccati, se mancano di credere te e confessare i loro dubbi e incredulità. Possa là venire una tale benedizione alla gente proprio ora, affinché sappiano che lo Spirito Santo è presente, che Lui vuole proprio guarirli come deve guarire chiunque. È basato su se puoi credere ogni cosa è possibile. Signore, accordalo e possa la tua potenza di guarigione addentrarsi nei cuori delle persone proprio ora e guarire ognuno di loro. Ti ringrazio, Signore. Quando Satana viene come un orrone ruggente, lo Spirito del Signore si leva come un baluardo contro di lui e lo abbatte. Il grande Satana sostiene di essere il grande, ma il nostro Signore Gesù è il grande. Lui è l'Iddio Padre. E prego, Signore, che proprio ora per il tuo spirito tu ti muoverai per la sala e sanerai ogni persona. Lo chiedo mediante il nome del Signore Gesù. Amen. Credi di essere guarito? Credi che per le sue lividure qualcosa è stata ancorata giù in cuor tuo? Hai 25 centesimi che faranno andare all'edificio? Lo avete? Alzate la mano. Ce l'ho, è una fede ancorata, non importa quanto tempo ci vuole, quanti giorni, quante ore, ho il potere d'acquisto della mia guarigione proprio ora, e proprio ora me ne andrò da questa sala lo stesso, come se fossi perfettamente sanato. Può avvenire quanto ti alzi in piedi, può non avvenire, può non esserci per una settimana, io non lo so, ma lo sarai, se hai ricevuto la fede di crederlo. Dio è fede. Credilo con tutto il cuore, ora chiuditi in te stesso dunque con Dio, ora comincia solo così. Signore, io credo, tutti i miei dubbi sono sepolti nella fonte. Signore, io credo, Salvatore, solleva la mia fede in te finché possa spostare la montagna. Oh Signore, potresti forse sbagliare? Tu non ti puoi sbagliare. In prima, se il fratello Brana non avesse una cosa da dire, la tua parola l'ha detto. Allora per la grazia hai permesso al fratello Brana di guardare su questa sala molte persone per fare la stessa cosa che facesti quando camminavi per la Galilea. Se io avessi un dubbio in cuor mio, Signore, allora toglilo. Prima che il mio tempo sia finito, prima che io sia chiamato a rispondere in giudizio, togli il mio peccato di incredulità e fammi tuo proprio ora. Lascia che io sia tuo. La mia preghiera è che Dio vi benedica. Ora mentre preghi, rinchiuditi con Dio. C'erano quelli che hanno alzato le mani, che volevano un cammino con Dio. Volete aprire i vostri cuori a Lui? L'altare è aperto ora, amico mio. Inviterei ognuno di voi a venire qui all'altare, a inginocchiarsi e dire: Signore Gesù, abbi pietà. Voglio che Tu entri nel mio cuore. Togli tutti i miei dubbi, togli tutte le mie paure, togli tutti i miei egoismi. Togli ogni cosa ed entra. Tu entra nel mio cuore. Sì, Signore. O credo che sei il mio Salvatore, ma non sei stato mio Signore. Dio ti benedica, fratello. Il nome di questo uomo è David, viene dalla Virginia, è qui per far cessare il vizio del fumo e un piccolo rancore che si tiene dentro il cuore contro un caro da quando era piccolo. Ecco perché questa mattina è all'altare. Ora vieni, sei invitato ad andare all'altare ora, inginocchiati qui davanti al Cristo di Dio. Non notare i piccoli umili del tabernacolo, nota chi c'è qui dentro questa mattina, il nostro benedetto Salvatore. Vieni, sei invitato, il Signore Gesù aspetta che tu venga, perché tu sia purificato da ogni spirito che se ne vada dal tuo cuore. I suoi cari figlioli, alcuni passano per l'acqua, altri passano per la piena, altri ancora passano per il fuoco, ma vengono tutti tramite il sangue. Alcuni passano grandi pene, ma Dio dona un cantico. Questa mattina vieni, inginocchiati nella sua presenza. A volte Dio conduce i cari figlioli sul monte in cui il sole brilla così luminoso. A volte nella valle, nella notte più buia, Dio conduce i suoi cari figlioli. Alcuni passano per le acque, altri passano per la piena, altri ancora per il fuoco, ma tutti vengono attraverso il sangue. Alcuni passano grandi pene, ma Dio dona un cantico nei momenti notturni e per tutto il giorno. Alcuni passano per l'acqua, altri passano per la piena, altri ancora passano prove profonde, ma tutti vengono attraverso il sangue. Alcuni passano grandi pene, ma Dio dona un cantico, notte tempo e per un giorno. Ci capita di avere dispiaceri e Satana ci contrasta. Dio conduce i suoi cari figli, per mezzo della grazia noi possiamo vincere, sconfiggere tutti i nostri nemici. Dio conduce i suoi cari figli, non vuoi farti guidare da Lui? Alcuni passano per le acque, altri per la piena, altri ancora passano per il fuoco, ma tutti passano attraverso il sangue. Alcuni passano grandi pene, ma Dio dona un cantico, nei momenti notturni e per tutta la giornata. Cantico, editore. Ora, sei invitato mentre cantiamo, se Dio bussa alla tua porta per farti aprire il cuore, per vedere la sua presenza, per godere delle benedizioni di colui che è tuo Signore, tuo padrone. Non vuoi tu dimenticare di trovarti in questo piccolo tabernacolo e venire quassù al trono della sua grazia e inginocchiarti accanto a queste altre persone in lacrime e aprire il cuore affinché lui possa aprire il tuo intendimento, affinché tu sarai suo figliolo e lo servirai. Cantiamo ora ancora una volta l'ultimo verso di questo cantico. Sei invitato, ora vieni. Via dal pantano e via dal fango, Dio conduce i suoi cari figliuoli. Via su nella gloria, nel giorno dell'eternità, Dio conduce i suoi cari figliuoli. Alcuni passano per le acque, altri passano per la piena, altri ancora passano prove profonde, ma tutti vengono attraverso il sangue. Alcuni passano grandi pene, ma Dio dona un cantico nei momenti notturni e per tutto il giorno, dolcemente. Alcuni passano per le acque, altri passano per la piena, altri ancora passano per il fuoco, ma tutti vengono attraverso il sangue. Alcuni passano grandi pene, capite? Nei momenti della notte, ma per tutto il giorno. Riverentemente chiniamo i nostri capi nella presenza del grande Re di Gloria, il grande Principe della Pace. Quante siamo riconoscenti che avete alzato i vostri cuori aperti per questo grande Spirito che è ora presente. Chi viene a me, io non lo caccerò via. Qualunque sia il tuo bisogno, qualunque cosa desideri, quando preghi, credi di averlo ricevuto e l'avrai. Dio fa questo per noi. Ora, figliuoli, mentre state nella sala da qualche parte, chinate solo il vostro capo, siate ora molto riverenti, mentre il nostro fratello prega e voi riceverete ciò che avete chiesto. Il Signore vi benedica. Ora, riccamente, mentre la sorella continua a cantare, lentamente ora.